Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovati a Edificare la Vita. L'ospite di oggi è molto conosciuto in città perché è un medico di medicina generale, cioè quello che una volta si diceva medico di famiglia. È stato anche specialista di ginecologia e ostetricia e ha naturalmente praticato anche in questo settore. Il dottor Livio Soldini. Ciao,
buongiorno,
Livio.
Buongiorno Giuliana, buongiorno a tutti voi. Preciso. Sono stato un medico di medicina generale, adesso sono pensionato dal punto di vista sanitario, mi sono ritirato, diciamo, in quiescenza, come si dice.
In quiescenza, comunque l'occasione è propizia, perché il medico di famiglia non so quanto esista ancora.
Esiste, soprattutto a sentire i miei colleghi che ancora esercitano e sono purtroppo sempre meno e sono sempre più oberati di lavoro, quindi esistono e fanno un lavoro molto impegnativo, anche perché gli impegni, non solo quelli della presa in carico, della cura del paziente, ma anche gli impegni burocratici fanno sì che le giornate siano molto lunghe e molto pesanti, quindi onore al merito dei miei colleghi.
Sì, ma infatti io per questo sto pensando, il medico di famiglia una volta aveva meno pazienti, adesso il numero è incredibile. Quanto sei arrivato tu?
Beh, diciamo che il nostro limite dovrebbe essere 1500 e indubbiamente per cause così, adesso diciamo così, certo, contingenti di forza maggiore, già quando prima che andassi io in quiescenza, questo limite veniva superato dall'azienda sanitaria perché sì, c'era bisogno di dare assistenza alla maggior parte possibile dei cittadini.
Certo.
Quindi siamo andati oltre, adesso non so esattamente fino a che limite arrivino adesso perché non...
Sì, ma penso che sia un lavorone dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina.
Beh, è un lavoro impegnativo, lo è stato ai miei tempi per me, e da come parlo con il mio attuale medico di famiglia o con altri colleghi ancora in attività che incontro e con i quali parlo, è sempre più impegnativo perché le incombenze e i problemi diventano sempre maggiori e perché anche il numero degli assistiti è sempre maggiore.
Per questo infatti riflettevo, come si può salvare l'aspetto umano in tanta frenesia di attività?
Ma io penso che chi sceglie questo tipo di attività, il medico di medicina generale, forse ha una naturale predisposizione a privilegiare un po' l'aspetto umano, interpersonale del rapporto. Questo è stato sicuramente per me, quindi ci mettiamo forse una componente anche così di caratteriale, oltre che di culturale, dopo di formazione, eccetera, ma penso che la maggior parte dei colleghi siano molto attenti a questo. È un tipo di professione, quella del medico di medicina generale, che ti può dare molte soddisfazioni e che indubbiamente vede il rapporto medico-paziente molto intimo, profondo e prolungato se possibile,
certo, sì,
anche per tutta la vita. Sì. Diciamo, si diventa veramente
parte
intimi,
della famiglia,
amici, parte della famiglia in molti casi. Io lo vedo incontrando adesso per strada i miei ex assistiti che mi abbracciano, mi baciano come un membro della famiglia che da tanto tempo non vedono più.
Certo, ma la domanda è, se ho la sala d'aspetto piena, il tempo evidentemente da dedicare al singolo paziente si contrae.
Sì, credo che adesso non sia più frequentissimo avere la sala d'aspetto piena in epoca post-Covid. Penso che sia diventata un'abitudine abbastanza diffusa quella di ricevere previo appuntamento
certo,
e quindi
sì.
filtrare telefonicamente o via app, come si usa adesso, queste modernità,
certo.
L'accesso fisico nell'ambulatorio, cioè credo che siano passati i tempi in cui venivi in studio e trovavi 30 persone,
certo.
Ecco perché per cause di forza maggiore appunto il Covid
certo.
ha cambiato un po' le abitudini.
Come hai vissuto il Covid tu?
Ma io ho vissuto in maniera attiva da operatore sanitario diciamo le prime due ondate di Covid, quelle in cui si era più ignoranti, non si sapeva, si sapeva poco niente, si era poco attrezzati sia come conoscenza e sia anche come proprio materiali di difesa, mascherine eccetera eccetera. È stato un po' un'avventura all'inizio e quindi le prime due ondate le ho gestite come tutti i colleghi, cercando
certo.
di assistere al meglio possibile, tutelando anche noi stessi in primis, perché se venivamo colpiti noi, centinaia di persone rimanevano senza assistenza.
La visita in casa naturalmente era interdetta, però...
La visita in casa erano state organizzate delle team appositi dell'azienda sanitaria, adeguatamente protetti con tute, maschere, eccetera, più di quanto potevamo avere noi come
certo.
medici di famiglia, ed erano deputate proprio ad andare a domicilio dei pazienti,
certo.
mentre noi facevamo l'attività ambulatoriale, diciamo,
prevalentemente. Ecco, infatti, quindi a questo punto facevi da filtro.
Si faceva un po' anche da filtro, nel caso si filtravano in base alle chiamate, i sintomi denunciati o cosa, si faceva da ponte tra il paziente e l'azienda.
Che cosa i pazienti ricordano, perché mi dici che ancora ti salutano con tanto affetto, che cosa preferiscono ricordare di te umanamente? Perché ognuno ha le sue caratteristiche.
Dovremmo chiederlo a loro, diciamo.
Sì,
no?
Ma forse lo sai anche tu. Beh, forse la risata dice qualcosa.
Ma,
il sorriso, credo, per prima cosa.
Guarda, io ho sempre cercato, ho sempre privilegiato il tentativo di... far sorridere, di prendere la vita sorridendo e di fare anche le cose più serie con il sorriso sulle labbra. Per me non devi avere una faccia seria per fare una cosa seria, puoi fare una cosa serissima con il sorriso sulle labbra, con leggerezza eccetera, e in molti casi questo penso sia apprezzato. Io ho sempre cercato anche, ad esempio, di non creare barriere eccessive
certo.
tra l'uno e l'altro, tra medico e paziente, salvo casi di necessità per motivi di igiene o cosa,
sì.
non ho mai esibito il camice come simbolo
divisorio
e di potere,
certo.
ma ho sempre cercato, senza mancare di rispetto l'uno all'altro, ove possibile, ho sempre cercato di introdurre il tu nel colloquio tra me e il paziente e tra il paziente e il sottoscritto, la cosa reciproca, nel senso nessuno dei due mancava di rispetto all'altro, però poteva essere un modo per favorire l'intimità e se non c'è intimità nel rapporto tra medico di famiglia e paziente,
qualcosa viene a cadere.
Viene a cadere, la cosa principale, secondo me.
Mi sto chiedendo, la capienza sempre più ridotta in base alla richiesta, la capienza ospedaliera, districarsi in questo dedalo di possibilità o di impossibilità, credo che sia anche un lavoro diplomatico. Tu sei un tramite.
Sì, credo di sì, credo di sì. Non so come sia esattamente la realtà di oggi, perché da sì. dicembre 2020 sì. mi sono ritirato, quindi posso dire che ai miei tempi, ormai posso dirlo, ai miei tempi certo era una delle doti che si cercava di mettere in campo
certo.
Per ottenere anche certi percorsi, certe prestazioni o cosa con sì. la diplomazia.
Facilitare i tempi.
Facilitare
no?
i tempi, eccetera, era una cosa necessaria. Non so oggi di questi tempi post-Covid, con gli arretrati effettivamente di appuntamenti o cosa, quanto questo sia ancora in vigore, diciamo.
Allora, 2020, tu lasci e vai in pensione, 2024, e tu dici... Non so, oggi sono passati solo 4 anni. In questi 4 anni tutti noi, ma tutta l'Italia, ha avuto la sensazione di un depauperamento generale nelle possibilità del malato. Quindi la domanda è, sei contento di aver lasciato?
Ah, una domanda secca che potrebbe attendersi una risposta secca, ma forse è meglio farla un po' più articolata.
Dai, perché no? Pur coraggio.
Nel senso, allora, se sono contento di aver lasciato, da un certo punto di vista sì, da un altro punto di vista no. Dal punto di vista no è quello che dopo più di 35, quasi 40 anni di servizio e di rapporto con i miei assistiti dispiace interrompere questa attività e questo rapporto. Dall'altro lato, il fatto di aver detto sì all'invito della moglie, che mentre io cercavo, volevo quasi qua, ma io andrei avanti fino ai 70 anni, la moglie saggia, come la maggior parte delle donne e delle mogli,
mi
ha detto: guarda che se vai avanti con questi ritmi tu a 70 anni non ci arrivi, e allora ho pensato che in questa occasione, come anche in altre, seppur non sempre magari, bisogna ascoltare la voce saggia
femminile
della moglie, e quindi ho detto va bene, e allora ho fatto il regalo di Natale, sono rimasto a casa
ed
a dicembre.
È stato un regalo di Natale.
È stato un regalo di Natale nel senso che è avvenuto a dicembre,
certo,
e quindi è
certo.
un regalo particolare, quello di stare a casa. Ecco.
Sì.
E qui devo dire che a questo punto dico sì, sono contento di essere rimasto a casa, perché mi si è aperto un nuovo capitolo di vita. Cioè, io penso che la vita sia fatta di
capitoli. Certo.
E penso anche che quando hai finito di leggere un capitolo è meglio girare la pagina, chiuderla,
certo,
e iniziare un altro capitolo.
Sì.
È quello che mi è capitato di fare, perché non dico che ho cercato di fare, perché all'inizio non ho cercato di fare proprio nulla,
certo,
di questo. Mi sono trovato a una serie di circostanze che hanno favorito lo sviluppo così di questa mia vita da pensionato, che tutto sommato soddisfacente, gratificante.
Sicuramente, io lo so, ma andiamo step by step naturalmente. La fantasia nella tua vita è importante. Ci sono due aspetti della fantasia. Naturalmente come fantasia ce ne saranno mille, ma due mi interessano in particolare, proprio in riferimento a te. Uno è la fantasia nell'eloquio, cioè saper trovare lo spunto accattivante, l'aggancio del sorriso, l'occasione di una meditazione estranea a volte, appunto, inerente ma estranea insieme, come questa della moglie che ti dice e lascia. Questo è un aspetto anche della creatività, perché la creatività chiede libertà, chiede espansione, e tu sei una persona così a pelle, una persona assolutamente espansiva.
Si vede il rosso delle guance per
no,
radio?
No, è un colore tranquillo. E questo è un aspetto. L'altro aspetto della creatività è la coltivazione della fantasia in se stessi. Quali sono i tuoi riferimenti?
Ma sai che io credo di essere abbastanza così...
Spontaneo,
sì. Istintivo.
Sì.
Io credo di essere così e non mi pongo tanti dubbi,
sì,
per cosa fare, cosa non fare.
No.
Cioè, io vado così, distinto, di getto, per carattere. Una delle cose che a me dà più gioia e più soddisfazione è se, e questo da sempre, prima di essere medico, prima di essere qualunque cosa, se con il mio interlocutore, parlando del più o del meno cosa, riesco con una mia battuta, con una mia, a far spuntare un sorriso sul suo volto,
sì.
Mi dà gioia e soddisfazione, perché penso che la vita magari ha già tante pesantezze.
Sì, quello è un argomento che abbiamo già sfiorato, perché appunto, nel rapporto medico-paziente è assolutamente fondamentale. Però sto anche pensando al bellissimo rapporto che hai con la tua classe. Voi vi ritrovate ancora con la classe del liceo regolarmente, pranzi, cene, e siete sempre in contatto. È una cosa che non è da tutti. Quindi vuol dire che certo, merito anche tuo, ma merito di una mentalità condivisa che effettivamente è stata quanto mai positiva nella vostra vita.
Sì, io credo che buon merito di tutto ciò sia vada ascritto ai nostri insegnanti di quella volta,
sì,
che in anni che potevano essere anche un po' difficili, negli anni 60, sì, fine anni 60, cosa, sono, a mio giudizio, alcuni più di altri, anche per il tipo di materia insegnato, cosa, hanno privilegiato lo sforzo di insegnarci a ragionare, ad avere delle idee, a pensare con fantasia o indifferente, non in maniera omogenea, ma ognuno con la sua testa. Però accanto a questo ci hanno insegnato a rispettare l'un l'altro,
certo,
e soprattutto le idee dell'altro, anche se non coincidono con le tue.
La diversità.
La diversità. E quindi siamo stati allevati in questo modo, per cui pur avendo ognuno la sua testa, le sue idee, le sue professioni, tutto quanto, eccetera, siamo rimasti uniti perché ci rispettiamo l'un l'altro e ci apprezziamo l'un l'altro.
Appunto, mi sembra che sia
una poi perché ci vediamo sempre diciottenni e non...
fondamentale. Sì, la condivisione di alcuni ricordi adolescenziali è fondamentale.
Sì,
è un legame,
sì,
pazzesco. Che dire, tu però, sì, naturalmente fai i tuoi studi all'università, fai i tuoi tanti anni di medico di famiglia, ma adesso sei anche all'università della terza età.
Sì, e questo mi fa molto piacere che mi dai l'opportunità di,
certo,
di nominarla e di sottolineare la sua importanza, perché diciamo, la mia vita da pensionato,
certo,
è cambiata dopo che ho avuto contatto con questa istituzione, un contatto avvenuto in maniera casuale, nel senso che il mio vicino di casa era iscritto a un corso di lingue, mi ha fatto presente che ci sono questi corsi di lingue, io sapevo ovviamente dell'esistenza dell'università della terza,
certo,
età, ma ero fresco fresco di pensionamento, non avevo ancora pensato di pianificare le,
sì,
attività così. E allora ho detto, ma guarda, quasi quasi, vado a informarmi, mi iscrivo ad un corso di inglese, così una volta alla settimana sono obbligato a parlare in inglese e mantengo in esercizio un po', perché sennò magari mancano le opportunità qui quotidianamente,
certo,
per,
sì,
parlare. Sono andato lì e casualmente, nel momento in cui sono andato per iscrivermi al corso inglese, dove mi sono iscritto effettivamente, e un'altra persona che era lì in segreteria cosa mi ha detto, ma guarda, lei con questa voce che ha non sarebbe interessato a fare il corso di recitazione dialettale? E là si è accesa un attimino la lampadina del ricordo che quasi un poco meno di 50 anni fa io avevo fatto qualcosa cosina, perché ai tempi dei primi anni delle radio libere, private, diciamo così, io ho fatto dei programmi radiofonici e nell'occasione avevo conosciuto delle persone in ambito teatrale, tipo Dante Fabris, che era
un bel nome
Fabris, a Trieste, con il quale avevo fatto un anno così di prove, istruzione, così,
certo,
e avevo fatto qualche commediucola radiofonica, solo letture, così, e allora mi ha portato alla mente questo ricordo e ho detto, ah, non ci ho proprio pensato.
Certo.
Però tutto sommato ho detto, ma
perché no? Infatti la base della partenza e la ripartenza è sempre perché no.
Esatto.
Ecco.
Sì, sì. Del tutto
non
casuale,
diciamo,
del tutto casuale. Non mi ci ero messo di impegno con l'intento di.
Certo.
Ma è stato del tutto casuale, mi hanno proposto e ho detto perché no.
E, certo.
E lì ho iniziato il nuovo capitolo.
Quindi in poche parole ti iscrivi a inglese e nello stesso tempo...
Guarda, mi iscrivo ad inglese,
sì,
e nello stesso tempo mi iscrivo al corso di recitazione dialettale.
Certo.
Poi la settimana dopo mi dicono, guarda che la prossima settimana inizia un altro corso di recitazione non dialettale, devi fare la prova per entrare. Dico, ma guarda, io veramente sono venuto per fare il corso di inglese.
Sì.
Eh sì, ma cosa, non vuoi fare l'audizione? Ma dico, ma veramente?
Anche sì.
Ma
perché no?
Coincide per un'ora. Insomma, il risultato finale è stato che sono entrato anche nel corso di recitazione.
Quindi
così
facciamo già tre corsi.
Sì, uno di inglese e due di...
Sì, di recitazione.
Poi, per riassumere rapidamente, sì, nel corso del tempo e in questo paio d'anni, i corsi sono aumentati ulteriormente, per cui adesso all'Università della Terza Età, che è un'istituzione che io raccomando a tutti, non solo i pensionati, ma anche alle persone libere che hanno un certo tempo, di venire a conoscere, perché è una istituzione che privilegia moltissimo diciamo lo scopo culturale di implementare la cultura, eccetera, ma anche la socializzazione delle persone, che è una cosa importantissima.
Sicuro.
E ha un'infinità di corsi di tutti i tipi, dai più ricchi culturalmente ai più leggeri e frizzanti.
Sì.
Per cui adesso, diciamo, dal punto di vista teatrale, l'Università della Terza Età adesso ha quattro corsi.
Attivati da te, non so, non riesco a
capire. No, per carità, non voglio merito così. No, cioè parlando e conoscendo i vari insegnanti, questo e quest'altro, chiedendo la disponibilità a venire, sono venuti, una cosa e l'altra, per cui ci troviamo adesso con quattro corsi di, tra virgolette, formazione teatrale, dialettale o meno, di improvvisazione teatrale, di espressività, per cui scherziamo che sono diventati frequentatissimi da allievi di tutte le età, diciamo, quasi. La terza è la più rappresentata, comunque.
Beh,
la
chiaro,
terza.
Però effettivamente c'è bisogno di tutte le età in recitazione. Senti, volevo sapere quanti allievi mediamente ci sono per corso.
Ma
ci sono
si cerca di non superare, non andare oltre al massimo la ventina di persone, che è già
mai
tanto,
ma
abbiamo dovuto, uno dei corsi è stato sdoppiato proprio perché si andava oltre l'ideale, magari 15 sarebbe così, certi si riesce, certi sono molto richiesti e quindi è più difficile.
Certo, e quindi anche lì tu naturalmente ti spendi in varie forme teatrali.
Allora, io sono un ignorante allievo che cerca di assorbire da tutti gli insegnanti che noi abbiamo lì.
Vabbè,
in questo momento.
Allievo, però poi si concretizza in uno spettacolo.
Sì,
inutile.
Alla fine.
Il palcoscenico è quello.
Sì, cioè, si concretizza nello spettacolo e a parte che il saggio di fine anno che tutti i partecipanti
devono sostenere
e quindi tutti vogliono fare. Poi, diciamo, nel mio caso specifico, tra virgolette, da cosa nasce cosa, e appunto dopo il mio contatto con l'Università della Terza Età e l'inizio del corso,
ma
eccetera,
qui ti fermo.
Siamo passati a...
Ah no, e qui fermo il dottor Livio Soldini, perché di cose da dire ce ne sono ancora tantissime, e quindi ti invito anche la prossima settimana.
Addirittura?
Certo che sì, perché il pubblico deve sapere tutto di te e non voglio contrarre nessuna notizia. Tutto deve essere spiegato con calma, lentamente, in tutti i particolari. Un caro saluto al dottor Livio Soldini.
Grazie a voi per l'invito.
E naturalmente a risentirci la prossima settimana. Ciao.
Ciao.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.